Thank you. Slamix 2016, la rivoluzione dai numeri. 1917, 2017, 1977, che sarà il tema di questo nuovo intervento. Un intervento di Massimo Bunny Berni e Mauro Casinari. Una premessa, non sono in cartellone loro due, per un nostro errore non l'abbiamo potuti mettere, abbiamo sbagliato noi, quindi ce ne scusiamo, Slamix dai numeri anche in questo senso. Massimo Bunny e Mauro Casinari.
Quindi siamo qui e non siamo qui, due copie, due originali, reali, irreali. Esserci o non esserci, ma è un problema da poco. Con un fotonico trasloco, siamo in loco, siamo in loco a dirvi che giocavamo a un gioco, saldi nei nostri perché, discordi su più di un come, giocavamo a non giocare un gioco. Fertili, facevamo piani con la mente rivolta al futuro, in quel magico anno che venne prima del diluvio. Il personale è politico, rivoluzione con la testa e con il cuore. Vogliamo far entrare dentro di noi il dentro del fuori che un tempo era dentro, perché il fuori divenga il dentro, per essere all'interno dell'esterno, portare fuori il dentro e portare dentro il fuori, per divorare ed essere divorati. Oh, oh, ma che cazzo suona? Ma ancora Lucio Battisti, ma sei fuori?
Ma come fuori? Come fuori? Davanti a me c'è un'altra vita e nuove notti e nuovi giorni, Battisti, dai. Su.
Bisogna strappare la gioia ai nuovi giorni, Battisti. Si è dentro, poi fuori, ciò che si è stati dentro.
Ma voi siete fuori, ma dove?
Sì, fuori di bestia, fuori di brutto. Vogliamo tutto, rivoltare la realtà. Covo qui, covo là, covo tutta la città. Siamo belli, siamo tanti, siamo covi saltellanti. Hai capito? Covo qui, covo là, covo tutta la città. Siamo belli, siamo tanti, siamo covi saltellanti. E poiché abbiamo deciso che ribellarsi è giusto,
siamo realisti, chiediamo l'impossibile.
Preciso! Immediata soddisfazione dei nostri desideri. Rivoluzione non aspetta rivoluzione.
Gastronomia operaia, cannibalizzazione, forchette, coltelli, mangiamoci il padrone.
Predicatori di sacrifici, servi incalliti dello sfruttamento selvaggio, il vostro vuoto ci spinge oltre e anche un po' più in là, se necessario. Corri forte, ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù. Alza il pugno senza tremare e guarda in viso la tua realtà. Guarda avanti, non ti fermare, la storia viaggia insieme a te, insieme a te. La liberazione è nella lotta. LSD, hashish, mescalina, per una militanza divina. Contro la retorica delle parole d'ordine, compagni avanti, coerenti verso l'impossibile, che il tempo esploda dentro di noi. Aspettare non è la nostra virtù, delegare meno che meno, la volontà non si rappresenta, basta falsità, la nostra volontà non è la loro volontà. Nessun compromesso, zero mediazioni, Volontà che non sono volontà, sono volontà di coglioni. Intransigenti, ha fatto obiettivi. Non siamo violenti, picchiamo i cattivi. Contro i fascisti non basta la sfilata. Prognosi riservata. Ridere è la nostra virtù. Riso mosso, riso scosso, riso rosso fino all'osso. Se lo Stato è dei ricchi, compagni, ridiamogli addosso. Rido. E ancora una volta io mi trovo veramente simpatico. In questo capitalismo a orologeria ci sferzi la pazzia. Non aver senno è lo stato più piacevole che ci sia. Perché? È forse vita una vita senza piacere? Contro l'avidità genocida del capitale, diritto all'ozio. Egiziani, persiani, traci, spartani, i popoli dell'antichità esecravano il lavoro. Ad Atene i filosofi ne insegnavano l'ozio e i poeti cantavano l'ozio come dono degli dèi. A Roma i mestieri li chiamavano sordide arti. Ma c'è di più. Mangiata la mela, Adamo ed Eva vennero condannati a guadagnarsi il pane con il sudore della fronte. Ma se Dio reputava il lavoro un castigo, perché degradare poi l'ozio, un peccato capitale? Proprio il Dio che ha lavorato 6 giorni non ha fatto una beatissima fava per l'eternità. La solita doppia morale contro natura. Basta vivere castrati dal peccato di Adamo ed Eva. Se abbiamo una sola vita, viviamola da vivi, affinché la morte ci trovi quindi vivi e la vita non ci trovi morti.
Lavorare meno, lavorare tutti.
Ma lavorare meno è già troppo. Non alziamoci stamattina, stiamo a letto con qualcuno. Qui si applica il sovrano principio del piacere. Mangiare bene, bere, fare l'amore, fumare, coltivare erba e relazioni umane, leggere, passeggiare, viaggiare, pensare a se stessi e agli altri. Lavorare ti fa male e ti manda all'ospedale. Malattie, depressione, nevrosi a non finire. Ma succhiatevi i vostri imperativi e lasciateci dormire. 3 ore di lavoro al giorno levano il medico di torno. Un sol grido proletario:
più salario, meno orario.
Godere operaio, godere operaio, godere operaio, godere operaio. Nel regime dell'ozio vi saranno feste, concerti, spettacoli teatrali e strumenti musicali a disposizione di ognuno. A Bologna, per esempio, un pianoforte sta suonando Chopin. Oh, ma non è Chopin!
E come cazzo lo suono Chopin col sassofono? Non è il repertorio. E poi, io non suono mica il piffero della rivoluzione.
Ma che cazzo dici?
C'entra! Non faccio il giullare di nessun potere.
E cioè?
Cazzo, questa è la polemica Vittorini Togliatti del 1946, dove si dice: la cultura che emancipa contro il potere che il potere che emancipa il potere.
Ma vedi che legge, non capisci un cazzo.
Ma stamattina lo sapevo bene.
Stamattina, magari oggi pomeriggio, adesso
no. Parla te che capisci tutto, vai.
Oh, compagno, hai rotto i coglioni. Vaffanculo te, Togliatti e tutto il PC. A Bologna. Trascinato sulla strada tra due barricate, un pianoforte suona Chopin. Avvolto dal fumo sporco dei lacrimogeni, il pianista esegue impassibile una serenata. Sul suo capo sanpietrini e molotov saettano. Oggi nessuno comanda, domani arriveranno con i carri armati, ci schiacceranno di nuovo, ma oggi, oggi siamo liberi! Forca nera, bella e monca, fa ballare i paladini, smunti araldi del demonio, scheletriti, saladin. Forca nera, bella e monca, fa ballare i paladini, smunti araldi del demonio, scheletriti, saladini. Beffardi, spiazzanti e visionari, abbiamo giocato un gioco, irriducibili, sinceri. Più d'uno disposti a tutto, abbiamo giocato a non giocare un gioco. Braccati come daini, facevamo piani. A grappoli ci stavano addosso, grappoli terribili. E alla fine ce ne siamo andati. Poiché la polizia che spara non si tocca.
Li abbiamo fregati tutti,
ci siamo sparati in bocca. Andati. Virando il nostro grido da vogliamo tutto a un cosmico rutto, malgrado il lutto. A dorso delle nostre memorie cammello senza capo né coda, nella confusione taciturna di un silenzio da schianto, drogati quel tanto da non soffrire il momento. Carovana di sparizioni, ognuno col proprio biglietto da rivederci alla storia in mano, cedibile a chiunque rollasse visioni. Andati già postumi nella notte che franava, la chimera fu l'ultimo mostro che affrontammo. Parlavano di noi, scrivevano di noi, lo psicologo, il sociologo, il cretino. Vomitavano indignazione dal poliziotto del gran partito all'intellettuale più codina. Dicevano: siete un fuoco di paglia, un'oscura marmaglia, orda di teppisti, fricchettoni, neosquadristi, sedicenti comunisti, criminal provocatori. Una gioventù infingerda e marginale, senza senso della storia, né cultura né proposizioni. Ma non rompeteci i coglioni! Sciacalli, solo gente col colpo in canna. Fu un amore che doveva finire così. Abbiamo stravissuto e passata la festa, ti saluto, morta lì. Un gioco è bello se dura poco. Giusto, non rimpiangiamo niente. Incuranti di tutto ciò che è stato, ripeteremo ogni errore. Non abbiamo imparato niente. Non abbiamo capito niente. Intelligenti fino ai denti, troppa verità ci ha resi dementi. E continuiamo a giocare con le parole prima che i trafficanti di false parole si prendano gioco dei nostri giochi di parole. Resta la febbre di quell'amore, restano i sogni di un anno in cui tutto accadeva e non erano sogni. Nella vita accadono cose dell'altro mondo. Se hai avuto la fortuna di vivere il 77, qualunque cosa poi farai, per quanta vita berrai, la sua sete ti accompagnerà. Dalle cavità selvagge di un trapassato presente al futuro anteriore dell'eternità. Arsura di rivolta, smania di intensità, ancora qui e ancora là, negli ospizi dei secoli. Perché chi affrontò la chimera non può morire. Mauro Cassinari, sax soprano.
Ma che sax soprano? Due ore che suono il tenore, osti. Ah. Vabbè. Massimo Berni, voce, testo, regia e casting.
Mauro Cassinari, sassofono, tenore, megafono, voce e regia.
Massimo
tutto insieme.
Massimo Berni, testo, ciao, e ciao, voce. Ciao. Massimo Berni.
Non partì, non partì, tu sei chiuso nel mio cuore, lo sento, quest'amore tutto mio tormento. Non partir, forse è tu, forse tu, vai lontano per cercare io. Lentamente mi vedrai
right, check me, I'm R.A.B. with Mercs and I can be anything I wanna be. If you wanna holler me, come on Facebook, come follow me. Check this, yo, we come with the bestest flow. I go hard on beats with R.A.B. when I rhyme, A.B. invest in dough. Check me now, I really wanna be the best in town. Live my life and invest in pounds, cause my life ain't been easy, but the test is now. Check this, I don't really wanna hear the rest spit, cause if you really wanna hear the best spit, I will lyrically show you I'm the best kid.
I can do this, I can do this. Wind on the prize and we'll smile as we go. I can do this, I can do this. Life full of music, happiness and dough. I can do this, I can do this. Wind on the prize and we'll smile as we go. I can do this, I can do this. Life full of music, happiness and dough.
In life that I wanna get big till I'm rising above, but time goes fast, got my eyes on the clocks, man, like those tracks, cause I write them a lot. I know the tunes are tight as a knot, I'ma ride till I'm lost, I'ma climb high right to the top, cause with my rhymes, like it or not, I want gal to describe me as hot. You get me, I'm doing this somehow, slightly or not, a bit quicker than you think, someone find me, a watch on the rhythm, I'm like, come try me, you're not to want man to hear me, I'm like, blimey, it's good, haters don't fear me, I ain't even shook, I see my path clearly, I like it a lot, I wanna shine bright like a bright light switching on, my time in the limelight, this is done.
I can do this, I can do this. Wind on the prize and we'll smile as we go. I can do this, I can do this. Life full of music, happiness and
joy. Slam X, la rivoluzione dai numeri. 1917, 1977, 2017. Questa è l'ottava edizione di Slam X. Siamo già all'ottavo anno, questo è il primo anno in cui abbiamo sperimentato, abbiamo deciso di sperimentare e dare un tema all'edizione. Il tema lo conoscete, sono le tre date che abbiamo dato, ci siamo accorti di essere alla vigilia di questi due anniversari importanti e doverli sfruttare per interrogarci sul nostro presente. Per cui quando abbiamo proposto agli autori, agli scrittori, ai musicisti, agli artisti di cimentarsi con questa memoria, abbiamo ricevuto delle risposte molto sorprendenti e abbiamo trovato una grande facilità. Ma soprattutto abbiamo saputo di un progetto che era già in linea con questa nostra idea e riguardava la data del 1977. Per cui ora, su questo palco, avremo il progetto preesistente che arriva in anteprima su questo palco, Chiedi al 77, di Alba Solaro.
Ciao.
Applauso per lei.
Ciao. No, adesso. È un progetto che ancora sta cominciando a prendere forma. Allora, si chiama Chiedi al 77 e penso che qui più o meno tutti quanti sapete che è una citazione da Emilia Paranoica dei CCP, Chiedi al 77 se non sai come si fa, che mi piaceva molto come frase perché in realtà il 77 citato nella canzone non è l'anno ma è una persona, era un panchettone che girava al Tuvat a Carpi negli anni dei CCP, e quindi mi piaceva l'idea di parlare in questo caso di un anno del 77 senza parlarne direttamente. Io nel 77 avevo 15 anni, ero a Roma, ero al liceo e ero dentro, come penso, non so, qui quanti ci sono? Mi alzate le mani se c'è qualcuno nato nel 77? Nato nel 70? Ah, vabbè, almeno uno c'è. Invece immagino che siate molto di più come me, che appunto eravate forse studenti nelle occupazioni. Io ero a Monteverde, a Roma, che era un quartiere dove c'erano sia i fascisti, perché a Piazza Rosolino Pilo c'erano, Giusva Fioravanti, c'erano dei fascisti, pezzi grossi del fascismo a Roma, però c'era anche i lotti di Donna Olimpia, dove invece c'era lotta continua, c'erano anche i primi comitati autonomi di Roma e tutto. Quindi insomma, diciamo che sono come tanti, vengo dall'esperienza della politica, del movimento, e poi, come dire, ho fatto tante altre cose nella vita, però per me quello rimane l'anno spartiacque della mia vita, l'anno in cui io ho scoperto tutto, dalla politica alla musica, dal femminismo alla controcultura, tutto quello che poi in qualche modo mi ha fatto diventare quello che sono. E mi piaceva da anni l'idea ripensare a quell'anno spartiacque non attraverso la mia esperienza, però attraverso da figlia del 77 mi interessava andare a vedere i veri figli del 77, poi che cosa erano, che cosa sono diventati e che cosa è passato della, della nostra esperienza a loro. Per cui io ho due nati nel 77 qui con me, perché Chiedi al 77 si tratta di una serie di interviste a quelli nati nel 77, a cui ho chiesto molte cose. Allora, qui con me ci sono Valerio, Valerio Millefoglie, scrittore, rapper, tante cose, e Deniz, Deniz Zahirovic, che invece è di Sarajevo da una decina d'anni in Italia, quindi è un 77 molto diverso dal nostro. E a loro, come a molti altri, ho mandato, abbiamo giocato con alcune cose, tra l'altro con le parole, che nel 77 erano bellissime, almeno insomma gli slogan erano molto belli. Ok, le parole, io ho mandato a loro delle parole che per me hanno un senso collegate a quell'anno, e volevo capire sostanzialmente il senso che hanno per loro. E potete immaginare queste, vabbè, forse non le potete immaginare, ve ne dico io qualcuna. Le più ovvie sono quelle legate appunto all'esperienza politica, per cui assemblea, per esempio, che è una cosa che forse oggi è, come dire, ci sono ancora le assemblee nelle scuole, però un po' diverso da allora. E fra le tante, guardo Valerio, perché una di quelle che a lui ha fatto click è stato rifiuto del lavoro. Adesso lui però ci spiega perché gli ha fatto click.
Allora, io sono nato nel 77, ma nel 77 non c'ero, perché la mia memoria degli anni 70 comincia a essere consapevole dopo. E Alba mi ha mandato una serie di, appunto, di frasi, tra cui vogliamo tutto, rifiuto del lavoro. E la cosa strana è che vogliamo tutto era un plurale, ma che io ho vissuto al singolare, perché io sono figlio unico, per cui non ho questo senso di collettività, di gruppo, e per me il vogliamo tutto era il vogliamo quello che volevo io e i personaggi immaginari con cui vivevo nella mia camera. E il rifiuto del lavoro era un rifiuto del lavoro, ma del lavoro di mio padre, perché mio padre lavorava in banca, e per cui c'era questo meccanismo negli anni 90, per cui tuo padre ti lascia il posto, ti supporta proprio, però io volevo rifiutare quel lavoro, perché per me ho partecipato a questo incontro con tutti i figli dei bancari, ed eravamo tutti giovani, e la cosa che mi sembrava strana è che tutti quanti volessimo fare i bancari come i nostri genitori, e io sono stato l'unico poi a rifiutare questo lavoro sicuro, e mi sono ritratto. Assoluto, quello che sto facendo ora qui, cioè nulla.
Esatto.
No, ho iniziato a scrivere per delle riviste. Ora ho un figlio e sono più precario di mio padre quando era padre. No, sono padre figlio ancora.
A me è sembrato interessante, chiacchierando con lui, il fatto che molto di quello che per noi era rifiuto del lavoro, che ovviamente era anche collegato ad una critica del modo in cui il lavoro era organizzato, del modo in cui ti come dire, distruggeva anche le persone, era un punto di vista, ovviamente, quello degli anni 70, diverso da quello di oggi, però i punti di contatto sono tantissimi, e l'unica forse grande differenza che è venuta fuori chiacchierando con Valerio è che, mentre per me allora aveva un senso dire i nostri bisogni, i nostri desideri, oggi è molto difficile usare la parola nostri, perché dici, ma nostri di chi? I tuoi bisogni, i tuoi desideri. Quindi sicuramente nella mia esperienza di allora c'è una, come dire, c'è un'identità collettiva che oggi non c'è più, in qualche modo, che forse si potrebbe ricostruire in qualche modo, perché appunto poi gli elementi di contatto ci sono, anche altre cose, perché per esempio abbiamo parlato di eroina, l'eroina che si è portata via un sacco di amici di quegli anni, poi lui quando era ragazzino l'ha vista.
L'ho vista da spettatore.
Spettatore.
Io abitavo a Bari, vi leggo un passo di un racconto che ho scritto sugli anni 90 a Bari. Una casa dove trovo altre testimonianze del passaggio della droga è la Casa Rossa. Una casa delle finestre che ridono, con la facciata rossa e diroccata in via Fanelli, una parallela della mia strada. Nel 1800 era la villa nobiliare di uno dei più importanti giuristi della città, Vittorio Giustiniani. La porta d'ingresso è murata, ma seguendo un varco tra le sterpaglie si può accedere ai sotterranei. C'è chi dice conducano al mare, chi dice si tratti di un ipogeo adibito a cripta funeraria. E a convalidare quest'ultima ipotesi ci sono le siringhe abbandonate per terra e una bari, anche lei, abbandonata, abitata da nessuno. Quando sabato pomeriggio apro l'agendina e faccio il giro dei nomi, dall'A alla Z, dall'A alla Z, per chiedere ai miei amici: ma che fate? Dormiamo, rispondono assonnati e gonfi di cibo. Di sabato pomeriggio dormiamo. L'unica manifestazione che c'era era una manifestazione di sonno.
Grande.
Beast in your face, not a need, try get to good to the books, other people give us some of their reactions on the fact that I kick and I stick and I stir around, put to the jump, put it down, gone, gone, get to the roots, giving it up, so time I lose, but again I got a story that's the art of the art, cost of the other cost, I tell about it, what's it going on?
Non so assolutamente nulla di quello che ho detto. Questo qui era un pezzo di Public Enemy che ascoltavo quando avevo 15 anni. Era un pezzo di protesta. Io protestavo contro qualcosa che non sapevo e anche io che ero sveglio dormivo.
Grande. Beh. Devo dire che noi non dormivamo perché in realtà a 15 anni facevamo le occupazioni, quindi andavamo a scuola a fare l'autogestione. Invece a Sarajevo che cosa facevate? Perché vieni qua, avvicina. A 15 anni a Sarajevo, vabbè, mi interessa sia i tuoi 15 anni a Sarajevo, però facciamo un passo indietro, perché in realtà una cosa che mi ha raccontato Deniz, che mi ha detto: ma queste parole che tu mi dici sono tutte molto legate alla realtà italiana. E ovviamente sì, perché poi venivano molto dalla mia esperienza politica. A Sarajevo nel 77 la situazione era diversa, c'era ancora Tito vivo,
sì,
per esempio.
Era Tito vivo, in pratica facevamo stesse cose che si facevano anche in Italia, eravamo ragazzi felici.
Eravate ancora felici, eh sì. Però mi hai detto una cosa che mi ha molto colpito, e cioè che il 77 per molti di quelli che ho intervistato hanno detto: eh sì, sono nato nell'anno del punk, nell'anno in cui è nato il punk. E ho detto: ma tu cosa ricordi del punk? Qual è la tua prima esperienza? E lui mi ha detto: ma per me la prima cosa, ovviamente non nel 77 che era nato, ok, però il primo colpo di fulmine col punk in Jugoslavia è stato con una band che ha fatto il suo primo disco nel 76 e io sono rimasta francamente allibita.
Praticamente non hanno fatto primo disco hanno fatto 3-4 anni fa, però, perché non potevano pubblicarlo.
Ok, però era del 76.
Il primo concerto punk in Jugoslavia è caduto per Capodanno del 77, 31 dicembre 76.
Allora, raccontiamo bene, loro si chiamano i Paraf,
si
giusto?
Si chiamano Paraf, sì, sono di Rijeka. Rijeka era un porto più importante all'epoca in Jugoslavia e le notizie venivano tramite le navi, non tramite internet o giornali, e qualsiasi persona che tornava dal mondo portava qualche vinile, e quello vinile determinava almeno per un anno cosa succede, quale band è più importante. E in quello anno è caduto, non lo so, forse Ramones, forse Patti Smith, e comunque Rijeka era il centro del punk e centro anche centro della cultura in Jugoslavia, solo forse per quello anno. E dopo si è spostato da Belgrado, Zagabria, e praticamente il punk è contaminato quasi tutta Jugoslavia. E che più o meno anche in Italia è successa stessa cosa, così non siamo troppo diversi.
Io farei sentire un pezzetto dei Paraf per capire di che stiamo parlando.
Sì, praticamente questa è la prima canzone punk jugoslava.
bellissimi. Ma che cosa dicono? Perché lui rappava, non sapeva neanche sì. cosa. Ma loro che cosa?
Praticamente questa si chiama Canzone del Popolo e praticamente parla della polizia. Praticamente glorificano in un modo sarcastico nostra polizia, che è il miglior del mondo.
Ah, ecco.
Che sono tutti quelli che devono essere in galera, tutti quelli che dicono qualsiasi altra cosa che non è d'accordo con il regime.
Ma loro potevano tranquillamente fare quel, cioè l'idea che noi abbiamo ovviamente di quello che poteva succedere in un posto come la Jugoslavia di Tito è quella di un regime o comunque insomma, di un posto dove la protesta contro lo Stato non era proprio così semplice.
Sì, era molto controllata.
Molto controllata.
Tutti però quelli c'era... che protestavano avevano qualcosa da fare con la polizia.
Ecco, e quindi giustamente sì. loro dovevano, come sì. dire, mascherare.
Ma c'era anche un grande assurdo. Tutti i gruppi potevano fare concerti tranquillamente, ma non potevano o facevano veramente fatica di pubblicare il primo vinile.
Anche qua
sì,
è vero.
È uguale da Jugoslavia, è sempre stato. Ma siamo ecco. molto vicini comunque.
È vero. Comunque loro erano un po' i Dead Kennedys jugoslavi, si può dire, i Paraf, per il tipo di canzoni che facevano, la provocazione.
Sì, erano molto...
Anche l'essere politicizzati
sì.
rispetto nel 76, che comunque era ancora... era proprio l'inizio, cioè anche in Italia. Adesso magari qui qualcuno può dirmi nel 76 a Milano chi è che faceva punk, chi è che c'era, che già suonava.
Quelli perché che sono sopravvissuti.
Io sono di Roma, a Roma c'erano 100 City Rockers, c'erano i Fast and Belt, che sono stati proprio i primissimi, prima ancora che il punk diventasse poi anche politico in Italia. E avevo chiesto anche a Dennis, per esempio, quali sono i dischi del 77 che lui ha amato di più, perché in quell'anno sono usciti tutti, cioè dai ovviamente i Pistols, però anche i Clash, i Damned, Talking Heads, Elvis
sì,
Costello.
Praticamente sono tutti belli.
Tutti belli?
Sì, okay. Forse tranne Bee Gees ha pubblicato
anche
qualche.
Sì. Però attenzione, perché è vero che il 77 è stato l'anno della disco music e all'epoca la disco music era merda, non si poteva assolutamente ascoltarla, se amavi
no,
punk.
Era mainstream.
Era mainstream e oggi è tutto capovolto, totalmente,
sì.
perché nessuno più si vergogna se
purtroppo
ascoltare
oggi
anche...
siamo tutti mainstream.
Oggi è tutto mainstream, sono d'accordo. A proposito di mainstream, nel 77 in Italia, e guardo di nuovo verso Valerio, sono uscite un sacco di cose interessanti, sia diciamo come dire di canzoni d'autore, di rock, c'erano ancora gli Area, c'era tutto un mondo musicale straordinario, però c'era pure Umberto Tozzi con Ti Amo e c'era anche Rino Gaetano con Aida, di cui noi abbiamo parlato per
sì,
motivo.
Perché ho incontrato Rino Gaetano settimana scorsa a Crotone, dove c'è la sua statua, quindi ho incontrato la statua di Rino Gaetano. Sono stato a Crotone perché è la città all'ultimo posto come qualità della vita in Italia, per cui sono andato lì a fare una serie di interviste. E una delle persone che ho intervistato mi ha raccontato che tra gli anni 60 e gli anni 80 è stata l'epoca più bella per Crotone, perché c'erano le fabbriche, c'era il lavoro, è l'esatto contrario dell'ultima Crotone che c'è adesso. E ho incontrato anche il sindaco della Notte dei Fuochi, che mi ha mandato dei messaggi vocali in cui mi ha raccontato della Notte dei Fuochi.
Magari se non tutti sanno cos'è la Notte dei Fuochi a Crotone.
Nel 93?
Sì.
Sta per chiudere una fabbrica e gli operai, non solo gli operai, le mogli degli operai, gli amici degli operai, insomma tutta la popolazione va fuori dalla fabbrica e comincia a far bruciare letteralmente la città. E il sindaco allora era a Palazzo Chigi, aveva passato 3 giorni, 3 notti a Palazzo Chigi per evitare la chiusura della fabbrica, e mi ha raccontato che tornando a Crotone si ferma in autogrill e vede le immagini della sua città in fiamme, e mi ha mandato questi messaggi vocali che ho ascoltato passeggiando per Crotone.
Ci fermammo a una stazione di servizio a metà strada, sicuramente dopo Napoli, che guardammo l'edizione del TG3 che all'epoca andava in onda alle 10.30 e vedemmo questo titolo, Crotone, città in fiamme, con queste fiamme dovute al fosforo che gli operai avevano buttato attorno alla fabbrica per fare un cordone, diciamo, contro il tentativo della polizia di irrompere in fabbrica. A pensarci oggi, dopo 23 anni da quelle lotte, il rammarico è duplice. Prima, perché abbiamo perso una partecipazione popolare, che era quella più forte, più resistente. C'era la gente che partecipava alle lotte, le mogli, i figli, le donne della città, insieme agli uomini della città e ai lavoratori della città.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno la dose quotidiana di merda che ci cade attorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
Una delle altre parole chiave degli anni 70 è piombo.
Piombo.
E io la prima volta che l'ho sentita invece è stato in una canzone dei Sangue Misto, Cani Sciolti, che è questa qui.
Che però mi è sembrato bellissimo il fatto che, appunto, mentre piombo per me è veramente la banalità di continuare a dire gli anni di piombo, per lui invece piombo lo riporta ad un'esperienza completamente diversa che è il rap. E però poi ci siamo ritrovati in questo senso a parlare del fatto che il potere alla parola era bellissimo, appunto, nel 77 c'erano degli slogan. Quando è nato il movimento si parlò di "è nata una terribile bellezza" e c'erano gli indiani metropolitani che avevano accolto Lama all'università a Roma dicendo "oh, i Lama stanno in Tibet", c'erano gli striscioni con scritto "dopo Marx viene aprile", quindi insomma c'era una passione per la parola che poi in qualche modo io ho ritrovato nell'esperienza loro del rap. Quindi speriamo che in qualche modo questi fili continuino ad andare. Per cui, fra l'altro, se c'è qualcuno di voi nato nel 77 che ha voglia di scambiare due chiacchiere con me, io ne sarei molto felice. E purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo. Grazie, ciao.